102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, anche quest'anno. Questa RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Noi siamo Luigi Santarelli e Barbara Sala. Prima puntata del 2025 di Giletti 102.5 in grande spolvero. Massimo Giletti, buongiorno.
Dobbiamo fare un controllo audio alle orecchie di chi mi precede, perché la musica si metto le cuffie e si spara una
perché
potenza.
Perché va ascoltata a palla o no?
Ho capito, ma diventi sordo in due giorni se la senti così.
Sì, allora. E poi si apre la pratica INAI, capisci? Infortunio sul lavoro.
Sono già vicino. Oggi è venerdì, signori. Buon sciopero a tutti, anche
eccolo.
Oggi.
Lo sapevo.
Viva l'Italia. Oggi è venerdì, c'è sciopero.
Vuoi salutare qualche segretario di
no, ne avrò
per di sindacato
tutti. Questo lunedì allo stato delle cose, anzi lo anticipo a Landini, al segretario della CGIL,
che salutiamo,
che ha detto che io dico il falso eccetera, quant'altro, raccontiamo panzane, cose non vere. Ecco, caro segretario, lunedì sera allo stato delle cose le farò vedere un documento che la riguarda, sarà interessante.
Ecco, che non è la querela che aveva annunciato lui, non è quello.
Questa non l'ho ancora vista, ma siamo sempre pronti.
Allora, hai
sciopero
seguito
anche oggi. La Meloni non fa sciopero.
No.
Anzi, si muove molto con aerei privati, perché a questo punto
fa la presidente del Consiglio.
Pensa, se avesse dovuto partire, c'era sciopero di trasporto, poteva andare a Mar-a-Lago da Trump.
Beh, hai seguito la conferenza stampa?
L'ho seguita, l'ho vista più pacata del solito. Forse conscia del fatto che è un successo che apre orizzonti nuovi, magari dopo ne parleremo. E vediamo quello che succederà nei prossimi giorni. Certo, comunque l'Iran si fida dell'Italia, perché se lascia nelle mani degli italiani ingegnere Abedini, vuol dire che si fida.
Anche questo è uno dei temi. Allora, la domanda di oggi è se Giorgia Meloni stia lavorando bene, al di là del caso Sala, ma c'è anche il caso Sala, se in generale, poi dopo le parole di ieri, secondo voi sta lavorando bene Giorgia Meloni?
Sono due anni e mezzo, ormai possiamo fare un bilancio, anche perché questa è una delle rare occasioni in cui ha fatto una conferenza stampa.
È vero.
Quindi, poi sai che sta per arrivare un personaggio di grandissima qualità.
Un pezzo da 90 della televisione italiana.
La più celebre intervistatrice del momento, direi.
Sì, io mi sono già candidata, ma mi sa che non mi vuole come ospite.
Non ti vuole, peccato.
No. Ma tu potresti essere una bestia interessante. Una
sai
bella
che lo so.
Interessante.
Allora, vi aspettiamo. Se volete parlare in diretta insieme a Massimo Giletti, commentare il lavoro della Meloni sin qui, chiamatelo 02 25 15 15. Vi aspetta tra poco Massimo Giletti.
Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
100 secondi con
Francesca Fagnani.
Buongiorno. Buongiorno, che entusiasmo a quest'ora, bravi.
Io mi sono applicato tutta la notte, anche ieri sera ero con personaggi di peso.
Ah sì, con chi? Con chi?
No, non si può dire.
Non si può dire.
Francesca peso, forse sì. Sa, ma ho detto, se c'è la Fagnani bisogna fare un...
Insomma, Giletti, tutte le vacanze di Natale si è esercitato per
tutte
questo
le mattine. Quest'ora mi alzavo per vedere se la Fagnani poteva accoglierla così come merita. Dicevo prima che è la più celebre intervistatrice del momento, perché con Belva ha raggiunto 20...
Ha intervistato anche te, tra l'altro.
L'ultimo dei Moicani.
Con Massimo due volte.
Sì, ma robe. Stiamo parlando di nomi eclatanti quando vanno da lei, poi tutti raccontano e si raccontano in un modo diverso, molto interessante. Però, dico, non, quella è la sua, l'ha portata a essere una donna dello star system. La sua passione è sempre il racconto di chi nasce come me, come sottoscritto, sulla strada a cercare la verità nel mondo della criminalità romana. Recentemente ha dato alle stampe un libro importante, Malala, ma sulla malavita cristiana romana. Quindi io oggi, se lei mi permette, anziché parlare di Musk, di cui parleremo dopo, vorrei capire qual è la situazione, perché questa ha dato, cioè lei è una che va a citofonare i mafiosi. Non so se mi spiego, Luigi, cioè non è
come
che
Salvini che citofonava
gli spacciatori. No. Salvini,
vabbè,
no.
Allora, cercate di stiamo su questa storia, per favore. È vero, raccontiamo l'altra faccia, secondo me, che magari non tutti conoscono di te, cioè la passione. Beh, l'alzarsi alle 3 di mattina. Io ieri sera con un grande nome del giornalismo italiano che mi raccontava come lei aprì una strada nuovissima che è diventata poi calda anche per moltissime serie, nel senso che entrò per prima all'interno di una delle ville dei più importanti personaggi di Casa Monica.
Sì, nel 2012.
E lui mi diceva, inquadrando quell'immagine, poi tutte le fiction, le serie, sono andate su quell'immagine, vero?
Ho raccontato, diciamo, nel 2012 un mondo ben conosciuto da una parte di Roma, no? Che era il quadrante est per i romani, che sopportavano la prepotenza di Casa Monica da 40 anni, ma poco conosciuto dal resto, diciamo, del paese, dal resto anche della città, direi, no? Perché poi, Massimo, tu lo sai, gli Spada quando è che li hanno conosciuti? Quando hanno dato quella testata al giornalista Daniele Petticenzi, ma prima, diciamo, era un problema solo dei cittadini di Ostia, per dire.
Sì, poi era etichettato più come folcloristico, no?
Folcloristico, forse. Esatto, perché loro forse si presentano in qualche modo così, sono piastosi, fanno quei funerali con i cavalli, le carrozze, i petali, la colonna sonora del Padrino. E invece poi no, invece però, anche se ti devo dire che i Casa Monica, a cui noi tutti abbiamo giustamente dato una grande attenzione nel panorama della criminalità romana, ti assicuro che sono, diciamo, che contano molto poco, nel senso che sono degli esecutori di decisioni prese altrove, perché...
Ecco, quello... dove Francesca? Cioè, cerchiamo di capire, dire anche una cosa, che anche a Milano, cioè, si fa fatica a parlare di mafia nelle nostre due capitali. C'è un tentativo di lasciare tutto sotto traccia, un po' un mondo carsico, un fiume carsico che entra e spari. È un magma sotterraneo, sta sotto, però non è così. Ecco, chi c'è dietro questa mappa? Dove si fa la mappa di oggi di Roma criminale?
Beh, innanzitutto dobbiamo accettare il fatto che a Roma esiste un grandissimo cartello del narcotraffico, che non si tratta di piccoli gruppi locali, ma di un cartello che parla alla pari con l'Andrangheta e tratta direttamente il relativo di carichi di droga dal Sud America, dalla Spagna, dall'Africa, eccetera. Quindi, insomma, parliamo di volumi importantissimi. Un cartello diretto da anni da, diciamo, una famiglia, un personaggio in particolare che in questo momento è in carcere, ma cambia poco il fatto che sia in carcere, che si chiama Michele Senese, che rappresenta la camorra a Roma.
Detto il pazzo?
detto o pazzo, non perché sia pazzo, invece è lucidissimo, no. Ma perché grazie a una serie di medici compiacenti e di perizie compiacenti, da anni, per anni anzi, diciamo, è riuscito a deludere il carcere con ospedali psichiatrici, criminali, con comunità.
Da dove gestiva con serenità?
Dove continuava a gestire attraverso i suoi familiari, perché poi parla con pochissime persone, perché diciamo sono molto attenti. Infatti Michele Senese è in carcere e non per il 416 bis, non per mafia, cioè è in carcere per un altro reato legato all'omicidio di Carlino.
Lo dico perché ci stesse ascoltando adesso, magari non è così a tecnico, conoscenza tecnica eccetera. E c'è un'immagine però sicuramente che le persone hanno visto quando si trattava del Roma Mafia Capitale, di un confronto piuttosto acceso, no? Con Carminati, sì. In strada tra i due.
E De Pau,
no?
Ti ricordi, c'era anche quell'autista De Pau che è stato, diciamo, conosciuto dai romani perché ha ucciso 3 prostitute in una mattina, insomma. Ed era l'autista di Michele Senese. Ma insomma, quello che voglio dire è che a Roma esiste una rete molto importante che non è, diciamo, quella, non è quella di Casa Monica. Dobbiamo pensare che c'è un gruppo degli albanesi che è partito da Roma, dalle periferie romane, e si è preso i porti europei, i porti del nord Europa, si è preso i porti del nord d'Italia, mentre quelli del sud, cioè Gioia Tauro, sono saldamente nelle mani dell'Andrangheta, ecco.
È cambiato qualcosa dopo la morte di Diabolik?
È cambiato tutto.
Famoso personaggio che guidava la Lazio, conosciuto come Ultras della Lazio, capo degli Ultras della Lazio, in realtà era un uomo molto importante nel narcotraffico anche lui.
Sì. A Roma era molto conosciuto Fabrizio Piscitelli come capo degli irriducibili della Lazio, ma non era solo quello. Quando è morto si è capito che c'aveva una doppia e tripla vita e che era, insomma, diciamo, un colonnello di Michele Senese, un narcos piuttosto importante. Ecco, poi bisognerebbe aprire anche una parentesi sui legami tra criminalità e curva che abbiamo visto molto chiaramente a Milano e che prima o poi dovremo metterci diciamo gli occhi.
Ci sto lavorando
bravo,
con fatica,
lo so che tu poi riesci sempre a anticipare.
Sto lavorando, però è difficile, è un mondo pericoloso, anche
molto chiuso, è un mondo molto chiuso, molto chiuso, che vive di regole interne. Poi bisogna anche dire che nelle curve ci sono tantissime brave persone che amano vivere il calcio in quel modo, però diciamo i legami con la criminalità e anche i legami con Michele Senese stesso, tanto nella Lazio quanto nella Roma, ecco, bisognerebbe starci molto attenti, anche perché ultimamente ci sono stati dei cambiamenti nella curva sud che è abbastanza inspiegabile, di personaggi mai legati al calcio come il genero appunto di Michele Senese, che è diventato il capo degli ex fedain con il nome
è andato anche al matrimonio, ha fatto da testimone, cioè c'è un incrocio di situazioni. Non abbiamo trovato traccia della boccia in questa situazione, invece da povera boccia quella di San
speriamo,
però sai, non si sa mai, la tirano fuori da tutte le parti.
Va detto che in questo caso non c'è,
a Pompei non c'è traccia di questa situazione, non ne accusano di questa cosa qua. Senti, però esatto, tu sei stata anche minacciata da personaggi, anche forse non lo sa Santarelli, ma anche credo, se non sbaglio, mi ha fatto molto sorridere, dal cognato di Vanna Marchi, tra i tanti, no? Vabbè, parlo di Carminati, parlo del brasiliano, come si chiama il
Minnocci.
Soprannome? Minnocci, vedi, preparato. Un bel elenco.
Beh, diciamo, il cognato di Vanna Marchi, insomma, è così, veramente abbastanza incommentabile per la bassezza anche dei contenuti. Fra l'altro, mentre intervistavo Stefania Nobile, non capendo che quell'intervista in qualche modo stava tirando fuori un aspetto interessante,
certo,
no?
Non era male, infatti.
ma lui non capiva, ecco, mettiamola,
cioè,
così.
Più pericoloso Carminati che
della famiglia Marchi,
diciamo, della famiglia Marchi,
la famiglia, soprattutto, diciamo, questo ex fidanzato, credo, ecco, non credo che sia uno stinco di santo, ecco, no? Se ne conoscono un po' i traffici a Milano, ma insomma.
Ecco, ma questo non far voler prendere atto che nelle nostre due capitali, Milano e Roma, c'è un peso di cartelli che fanno unione, è una sottovalutazione culturale, non è un approccio culturale? I magistrati anche?
E certo, perché parte proprio da tutta una serie di sentenze che per anni sono andate in un'altra direzione, soprattutto a Roma. Roma è la città d'elezione di tutte le mafie, sono venute ad investire tutti, a riciclare tutti, ma c'è una resistenza culturale a considerare Roma una città mafiosa, perché forse a Roma, come a Milano, non ci sono stati gruppi locali fortissimi come la Camorra, la mafia siciliana, no? L'Andrangheta, cioè da noi la banda della Magliana non ha avuto la forza della Camorra negli anni, e questo in qualche modo, con sentenze, ripeto, che sono andate in tutt'altra direzione per anni. Poi la musica è un po' cambiata con Pignatone, no? Con Pignatone, con Prestipino, con Michele Prestipino, che sono gli ex capi della procura di Roma, è proseguita. Però ecco, diciamo, non è solo la città del volemose bene, ecco.
Purtroppo no. Grazie
Luigi.
Grazie Francesca.
Grazie a Luigi.
Voi. No, grazie. Se c'è non chiedere di Mammucari, per favore. Che...
Io non ce l'avevo proprio in testa.
No, ti vedo uno sguardo su quella direzione.
A questo punto salutiamoci con un briciolo di speranza su come combatteremo la criminalità a Roma e non solo a Roma.
Con Musk. Beh. Viene Musk direttamente
con i satelliti.
Con l'intelligenza artificiale.
La mafia ha i giorni contati con Musk.
Ormai, scusa.
Grazie Francesca Fagnani.
Grazie. Ciao. A voi, buon proseguimento a tutti. Ciao.
Grazie. Grazie a Francesca Fagnani, trionfatrice col suo Belve, che tra poco torna, e soprattutto con questo libro che parla della mala romana, quindi interessante, una donna affascinante.
Oh, comunque è passato già qualche tempo, ma io vi consiglio di andare a rivedere l'intervista di Massimo Giletti a Belve, perché sono spunti interessanti, i tuoi lati che magari alcuni non conoscono.
Lato destro, lato sinistro.
Quelli là. Allora, pubblicità. Ci siete voi allo 02 25 15 15.
Sulla Meloni, come la valutate?
Bene oppure male? A tra poco.
Va bene.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sì. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come stare in prima fila e il cantante ti guarda dritto negli occhi.
E per voi? Cos'è RTL 102.5?
Buon venerdì mattina, è il 10 di gennaio, primo venerdì di sciopero dell'anno, ci teniamo a dirlo, 8:27, Giletti 102.5 qui su RTL 102.5 appunto, voi allo 02:25:15:15, un bilancio, diciamo così, dell'annata o comunque insomma dell'operato di Giorgia Meloni fino a questo punto. A vedere la conferenza stampa di ieri, sembra tutto bene, Massimo.
Sempre più liberi su RTL, possiamo parlare sempre di qualsiasi cosa, aprire i microfoni, guarda che queste cose, no, che noi diamo per scontati, no, non è che in tutto il sistema cioè qui apri un microfono, ti puoi sentir dire a Meloni di andare a casa, cioè questa è una libertà pazzesca che dobbiamo gestire con attenzione.
E allora sentiamo voi, allora.
Vediamo chi
Giancarlo. Giancarlo è il primo di oggi. Buongiorno Giancarlo.
Buongiorno a voi, vi seguo regolarmente e credo che sia giusto dire che dobbiamo prendere atto che abbiamo la Thatcher italiana. Giorgia Meloni in questi 2 anni ha lasciato il segno, non c'entra la bandierina, non c'entra il colore, ha dato sostanza. E credo che di questo dobbiamo tutti essergli riconoscenti. Tutto qua.
Ok, su che cosa per esempio?
Beh, intanto credo che la Meloni abbia solo un problema, che attorno ha bisogno di costruire una squadra, ma non è facile di questi tempi perché riguarda un po' tutte le varie, i vari partiti, ma credo che abbia saputo dare una nuova immagine, un nuovo peso all'Italia a livello internazionale.
Beh, perché adesso tra l'altro lei ha ragione, perché con questa operazione nella zona europea ci sono molti mal di pancia, perché è evidente che verrà eletta come interlocutrice principale di Trump, e Trump non è un passante qualsiasi. Le decisioni che verranno prese nel prossimo futuro mi sa che non passeranno dalla von der Leyen, ma passeranno dalla von der Leyen, ma chi sarà l'interprete gancio europeo è lei, assolutamente lei.
Se posso permettermi un'altra osservazione, il caso di Cecilia Sala è quello che ha dato alla Meloni, diciamo, una visibilità a 360 gradi. Ma io credo che la sostanza importante che vedremo nei prossimi mesi è il piano Mattei, perché quella è una strategia di geopolitica che fa la differenza.
Lì bisogna vedere quanti investimenti si riusciranno a ottenere, che cosa lei riuscirà a tenere, visto che è un'idea sua. Di base ha ragione, il problema poi è che devi metterlo a terra, un po' come il PNRR. Tante cose così, poi io voglio vedere dove li mettono questi soldi, perché ancora non è che abbia capito bene. Grazie, buona giornata.
A voi, grazie, grazie.
Grazie. Paolo, buongiorno.
Buongiorno.
Paolo, vai.
Buongiorno, sono. Buongiorno. Beh, tanto grazie di avermi richiamato. Ma in buona sostanza io volevo solo dire che pur essendo di storicamente dalla parte opposta a livello politico,
di sinistra, possiamo ancora dirlo, di sinistra, certo, non è ancora vietato.
Anzi, diciamolo pure. No, io ritengo che il suo galleggiare sia effettivamente bello, insomma, per l'Italia, perché in buona sostanza abbiamo visto nel passato dei premier messi peggio. Lei riesce ancora oggi a barcamenarsi, pur avendo nel suo gruppo persone che onestamente sono inguardabili, inascoltabili, però lei riesce probabilmente a tenere, come si dice, tenere botta ed essere lì, essere ancora ben vista, e non è tanto propaganda, è quanto proprio qualità di risultati.
Grazie Paolo, 2-0 per il momento.
No, anche
2-0, quindi sono due positivi.
Cioè, il merito è che sta resistendo a quelli che lavorano con lei.
E anche questo è un merito.
Pensa se avesse, mi verrebbe da dire, se avesse una squadra allora più valida, cosa potrebbe fare?
Assolutamente.
Però lei non vuole rimpasti,
No, ma lo so.
Vuole arrivare a fine così, non so se riuscirà sulla questione Santanchè a arrivarci.
Qualcosa ieri ha detto.
Lì quella è una storia particolare. Però comunque vedremo adesso, perché è Trump che mi interessa, perché l'Europa divisissima, situazioni politiche estreme, c'è cioè la debolezza di Germania, di Francia, l'Inghilterra sedata dall'Europa, quindi non è che gli altri governi hanno strutture, maggioranze serie, stanno rischiando, quindi oggi siamo l'unico governo che ha una struttura e numeri forti, vediamo come li gestisce.
Grazie Paolo, buona giornata.
Buona giornata.
Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, RTL è tanto mia da tantissimi anni, è un piacere parlare con voi, non ci credevo neanche io stamattina.
Vai.
Quando ho sentito squillare il telefono ho detto ma secondo me è un errore.
Chi era? Riccardo Starco.
Volevo dire una cosa velocissima, Massimo, che ti seguo sempre tantissimo, sono un concittadino di Landini.
Ah, allora ci può aiutare?
Conosco anche da messaggero. Maurizio Landini, ho avuto con lui anche qualche scontro, qualche cosa.
Anche Giletti.
No, ma quindi, se lo vede, di quale città?
No, il paese è San Polo Densa, provincia di Reggio Emilia.
Se a San Polo Densa, che magari tornerà a casa ogni tanto a vedere la situazione.
Sì, ogni tanto mi capita di vederlo.
Se lo incontra per strada, dica, scusi, ma vada da Giletti a spiegare un po' tutte queste magagne che tiriamo fuori, ma non tanto perché noi ce l'abbiamo con la CGIL, perché purtroppo, devo dire la verità, domenica e venerdì, lunedì sera, lo stato delle cose, andremo su un altro sindacato, quindi non è che noi ce l'abbiamo con quelli, perché purtroppo i disastri li fanno tutti, ma se c'è un problema si deve risolvere. Questo è lo spirito della televisione, del giornalismo vero. Si segnala un qualcosa che non va, mettiamoci insieme a risolverlo, perché secondo me è questa la strada, se nessuno ha nulla da nascondere. Però
comunque, Giuseppe, al di là dell'appartenenza territoriale, il suo giudizio su Meloni
è veramente molto positivo.
Ma se la sente Landini poi si innervosisce,
Sì, ma non mi ha parlato per dei mesi, quando gli avevo fatto una certa domanda, poi per dei mesi non mi ha parlato, quindi...
Ma perché siete frequentate, che ne so, lo stesso bar, la stessa panetteria?
No, è capitato, perché essendo del paese, mi è capitato di incontrarlo.
Vabbè, perfetto.
Al bar,
allora non le dica che mi conosce, per carità, non le dica che mi conosce, se no passano altri anni.
Grazie Giuseppe, buona giornata.
Grazie, ciao. A voi. Ciao.
Andiamo da Salvatore. Buongiorno Salvatore.
Salvatore, lei conosce il segretario della CISL per caso? Pronto?
No, però mi piacerebbe conoscerlo.
Lunedì vediamo, se guarda lo stato delle cose.
Telefono a lui invece che a voi.
Ci dica tutto, positivo o negativo?
Il giudizio è negativo.
Finalmente uno.
Allora, dal punto di vista esterno, credo che questa politica, come provincia non autonoma degli Stati Uniti, fa una cosa negativa, che è quella di smontare un'Europa che volevamo tutti, credo, più forte e più protagonista nel mondo. In questo modo facciamo quello che ci dice l'America, sappiamo con quali conseguenze economiche, che non vediamo secondo me adesso, ma le vedremo nei prossimi anni, e questo mi preoccupa. E poi dal fronte interno, politicamente, sinceramente, tutte le dichiarazioni della Meloni completamente dimenticate e, come dire, affrontate al contrario. Sappiamo tutto quello che ha detto per quanto riguarda le accise, per quanto riguarda la sovranità, la svendita degli asset italiani, e tutti sono contenti. Io veramente, o non erano contenti prima di quando parlava e diceva quelle cose prima, o non devono essere contenti adesso. Io veramente tutto questo grande applauso nei suoi confronti non riesco a capire.
Lei tocca un tasto che è la base un po' di quello che sarà il futuro, cioè l'America è sempre stata dominante, l'Italia è sempre stato un paese satellite degli Stati Uniti, ma non solo l'Italia. La guerra recente in Ucraina dimostra la stessa identica cosa, che neanche la UE ha avuto la forza di dire un attimo, cerchiamo di ragionare in modo diverso. È un discorso serio su cui ragionare, però non può non dire che da un punto di vista internazionale, anche lì, se seguivi la Meloni pre-elezioni, era una che ti diceva basta, usciamo dalla UE, facciamo questo, facciamo quell'altro. Poi in realtà ha gestito e ha cresciuto la sua presenza in Europa in modo importante. Su questo non si può che dire...
Ma secondo me questo grande, diciamo, appeal che continua a avere, perdonatemi, colpa o merito, a seconda chiaramente
della scarsità degli altri?
Dell'informazione.
Informazione, sa, libera, non libera, c'è sempre destra, sinistra. L'unico salvataggio che abbiamo è che se uno vuol vedere delle cose compra il Fatto Quotidiano, se vuol vedere altre pigli Libero, gli altri stanno in mezzo. Credo che da questo punto di vista.
No, ma io parlo più, Massimo, più delle televisioni, perché i giornali sono... C'è, diciamo, un target di italiani che legge, ma ce n'è tanti altri che guardano e basta, anche in maniera molto passiva.
E vanno anche sui social, però, perché molto informazione passa sui social. E qui adesso non manco più controllano le fake news, quindi è tutto un altro mondo pericolosissimo.
Figurati. Poi con l'intelligenza artificiale adesso sarà sempre peggio.
Comunque va bene che almeno lei ci abbia detto delle esposte criticità. Grazie, buona giornata.
Grazie,
buona
Salvatore.
Giornata a tutti.
Abbiamo tempo di sentire anche Carlo prima della pubblicità. Buongiorno.
Anche Barbara.
Buongiorno.
Sentire su, perché non la vedo allora. Su. Eccola. Dica tutto, ecco. Buongiorno.
Allora, innanzitutto sono del PD, quindi faccio
che fa? Si autodenuncia? Cos'è?
Dica una cosa di sinistra, però, allora stasera. Non mi dica che la Meloni è stata brava. Ecco, perché sennò sinistra.
Faccio un ragionamento oggettivo, perché poi quello che contano sono i numeri, no? Sì. Allora. Facciamo riferimento a quello che lei ha promesso durante la campagna elettorale, allora voto zero, perché non ha mantenuto nessuna cosa di quello che ha detto, e questo è un dato di fatto. Se facciamo un ragionamento invece sui conti, perché chiaramente noi dobbiamo portare come Italia all'Europa i conti dell'anno 2025, e quelli giustamente sono in ordine perché non poteva fare diversamente, se no l'Europa non ci avrebbe dato l'ok sulla...
Cioè se avesse voluto fare come aveva detto prima avremmo creato un macigno ulteriore. Bravo. Però ci sono i puntelli, non si possono più fare certi sfori.
No, io discuto il discorso che mi si è fatta votare promettendo delle cose, no? Se mi prometti le accise, mi prometti i soldi di qua e poi non mangi nulla, francamente è un blef.
Perché poi quando sali al potere hai la responsabilità di governare.
Brava, quindi voglio dire, cioè oggettivamente zero per la, diciamo, i riferimenti
si ricorda anche i 5 Stelle avevano detto apriremo come una scatola di tonno in Parlamento,
ci mancherebbe altro,
e poi oggi Bonafede ha avuto un incarico anche ben retribuito, scoperto nell'ultima legge di bilancio,
stiamo parlando adesso della Premier, non dei 5 Stelle.
Cadono sempre in piedi i politici. Vabbè, comunque sulla gestione della sala veloce della liberazione della sala.
Quello sicuramente 10, ci mancherebbe altro.
Ok, 10 su quello. Bravo.
Ed era del PD, pensa.
È un PD onesto, riconosce.
Dai, messaggi 378-378-1025, vi leggo questo che aprirebbe mille scenari.
Oh.
La Meloni incarna perfettamente la donna italiana che comanda e governa in famiglia.
Tra pochissimo. Pochissimo, trattengo Giletti, lo
aspetta
commentiamo
che c'ho Gianbruno, un attimo, c'è Gianbruno un secondo.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come un giro in giostra, senza fine.
E per voi cos'è RTL 102.5?
RTL 8:44 del mattino, siete su RTL 102.5, venerdì 10 gennaio, Massimo Giletti, Barbara Sala, Luigi Santarelli per la prima puntata dell'anno di Giletti 102.5. Giudizio su Giorgia Meloni a 2 anni e mezzo dall'insediamento, buono oppure cattivo, lo chiediamo a Giuseppe. Buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Niente, io volevo dire che la signora Presidente, cioè l'altro ieri quando è venuta a liberare la giornalista, sì, è stato un grande successo. Poi per il resto la boccio perché ha promesso tante cose che in campagna elettorale si dicono e non ha fatto.
Tipo
diciamo le accise sulla benzina, le pensioni e tant'altro.
Vabbè, ok.
Diciamo che si parla molto in questi giorni di altro e di poco d'Italia. Una delle accuse che sono state fatte anche nella conferenza di stampa di ieri, sulle quali poi bisogna decidere cosa fare. Ma sono delle decisioni complesse, perché il livello di pensioni in Italia, lei lo sa, è basso, molto spesso è molto basso.
Beh, 1,80 euro in più.
Qualcosina è arrivato che è zero, cioè capisce.
Non gli compri neanche ragionamento ai bambini.
Ma il problema italiano, io lo continuo a dire da RTL con grande libertà da molto tempo, è che sono i salari bassissimi.
Io l'ascolto spesso, lo so.
I salari bassissimi, questo è il problema grande dell'Italia. Dopodiché, io non ho trovato in tutti questi 20 anni in cui da 20 anni mi occupo meno male di politica, ho provato tutti che predicano bene, ripeto, anche se mi scrivete ma cosa dice di 5 Stelle? 5 Stelle dissero abbiamo abolito la povertà su Palazzo Chigi, ve lo ricordate, sul famoso balcone. Ma come si fa a abolire la povertà? Purtroppo non si può fare, è difficile, è un bel auspicio e lo dicevano credendoci anche, ma quella carta non è bastata. Cioè il problema è che solo se aumenti i salari puoi innestare un percorso di gente che poi va a spendere, investe, compra. Se tu hai pochi salari bassi, te li tieni e cerchi di arrivare a fine mese. Quindi è un problema molto gigante. Non facile.
Io vivo a confine con la Svizzera. E fino a 2 anni fa vivevo in Svizzera. Cioè, capisci che in 2 chilometri
un muratore prende 2.000 euro e di là ne prende 5.000 al mese?
Tu pensa all'America e il Messico, cioè,
stessa cosa.
Non puoi fare però questo paragone.
No, lei è fortunato che poteva andare su e giù dai muri, tra virgolette, no?
Esatto.
E gli altri no, e questo è il problema, che dovremmo cercare anche chi vive a Reggio Calabria che si possa avere uno stipendio degno.
Se aumentiamo i salari, cioè la gente magari...
Quella è la strada. Per grazie. Aumentarli devono tagliare le loro spese, lo Stato non riesce a tagliare le spese, siamo sempre lì, predichiamo bene ma poi arrivano lì e le spese, come dice lei sulle accise, chi le ha tolte? C'è ancora la guerra di Etiopia? Non lo so, rimango ancora lì.
Ciao Giuseppe, grazie. Andiamo
al moto del Belice.
Ciao, grazie. Andiamo da Roberto, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno. RTL anche mia, buongiorno dottor Giletti, la
buongiorno a lei.
Grazie. Volevo dire che, diciamo, data la situazione da cui arrivavamo in Italia, anche la Meloni, che diciamo così è un politico navigato, doveva fare poco per fare tanto, diciamo, scusi il paradosso. Eravamo arrivati in una condizione di tale disunione e di tale... diciamo,
cioè lei bastava poco per fare qualcosa di positivo,
esatto,
in sostanza.
E la Meloni, da consumata politica, ha messo a fuoco alcuni obiettivi. Ha messo a fuoco alcuni obiettivi che ci hanno dato della buona visibilità, Cecilia Sala è l'ultimo, e credo che l'alleanza con Trump potrebbe essere, diciamo, per lei una bella vetrina per quando finalmente finirà questa guerra con l'Ucraina, perché finirà con Trump, ne siamo quasi certi.
No, ma io voglio leggere, me li sono segnati, perché noi ci fermiamo sulla Cecilia Sala, però nel grande silenzio. Alessia Piperno è stata liberata. Patrick Zaki, lo studente, liberato, rifiutò l'aereo di Stato, sì. Insomma, un modo
carino. Ricordate
la storia. Poi, Ilaria De Rosa, arrestata in Arabia Saudita, condannata, rilasciata. Chicco Forti, famoso caso, clamoroso, eccetera. Poi ci sono Rocco e Giovanni Langone, altre, con un'altra donna, Maria Donata, liberati. Quindi... non è che hanno trattato la Sala, hanno gestito, liberato con l'intelligence Caravelli numero uno, l'AISE. Permettetemi di dire una cosa: noi troppo spesso attacchiamo le istituzioni eccetera perché dobbiamo stimolare il sistema. All'AISE, che sono i servizi stranieri che hanno, diciamo, la delega all'estero, c'è un uomo molto forte, si chiama Caravelli. Ha fatto un'operazione, era sull'aereo, è andato a Teheran, grandi rapporti personali. Bisogna ricordare che queste operazioni si fanno in silenzio, senza...
in silenzio e di squadra.
E l'hanno fatto.
La Meloni ha saputo, diciamo,
con
così,
Mantovano, con la regia del sottosegretario Mantovano, che adesso se la dovrà vedere con i giudici sull'ingegnere Abedeni cosa fa.
Certo, lei ha saputo raccogliere bene, diciamo così, il consenso che deriva da queste operazioni.
Lei è stata
questa
rapida,
è la sua grande abilità.
Ha preso, è andato su, ha deciso.
Ha parlato con Trump, non sappiamo di cosa, ma il giorno dopo Cecilia Sala era libera. E questo è ciò che percepiamo noi comuni cittadini.
È vero, questo è stato il suo trionfo. E il fatto che ci fosse poi, a poche ore dopo, la prima conferenza stampa dell'anno, ha sicuramente sorriso. Grazie.
Che cosa costerà questo?
Lo vedremo.
Lo scopriremo, perché non è che c'è un do senza un des.
Assolutamente no.
Però grazie Roberto.
È la politica che sta sotto, ma è quella che conta.
Però intanto è andata agli americani e ha detto: signori, noi il vostro ingegnere non ve lo daremo, perché sarà così, l'ingegnere iraniano
vedremo se disseremo ciò che fece Craxi tanti anni
fa. Ci vediamo tra una settimana, lo scopriremo.
Grazie Roberto.
Valeria, grazie. Buongiorno. Valerio, buongiorno.
Buongiorno, Radio TL anche mia.
Eccoci,
buongiorno,
vai.
Buongiorno, dottor Giletti.
Vai, Valerio.
Allora, riguardo alla Meloni, per me quello che sta facendo non sta facendo al 100% bene, però il 70-80% chiama a Cesare quello che è di Cesare. Poi 11 anni, 20 anni di sinistra, articolo 18, tutto il resto che nessuno ne parlava, nessuno, la legge Fornero e tutto, nessuno parlava, adesso tutti quanti contro il governo Meloni.
La legge Fornero non era di sinistra, però quello era un governo Monti, difficile.
Vabbè,
di
legge Monti, poi la sinistra,
diciamo,
però sulle pensioni, su altro nessuno ne parlava, adesso vogliono tutte le pensioni, vogliono tutto l'aumento, tutti la bacchetta magica. Però, come diceva prima Giletti, sono i salari quello che contano. Però, purtroppo, questo è il paese,
è un paese attaccare. Sempre più vecchio, il problema
sempre più vecchio,
che secondo me la vera sfida, il vero coraggio dovrebbe essere quello di aiutare le famiglie coi figli, a mettere al mondo figli, fare una vera campagna verso questo tipo di sistema, perché sennò tra 25 anni non ci sarò più io, ci sarà Pippo Baudo sicuramente ancora. Siamo a rischio, cioè,
ma lo stanno facendo, scusami, allora, con le campagne pro vita, con i cartelloni,
cartelloni pochi,
una piccola chicca, no? Io sono un trasportatore, quando ho preso io la patente con 1.000.000 lire, che sarebbe 500 euro, te la prendevi, giusto?
Oggi
ci vogliono 6.000 euro per prendere le patenti professionali, e un giovane con gli stipendi che prendiamo, sinceramente, non si va a prendere la patente,
non ce la fa.
Quella no, professionale,
perché si deve fare la vita, sì, che facciamo, sì, noi in mezzo alla strada una settimana,
no, ma io le sto dicendo che quando parliamo con il vantaggio di RTL è quello che non fanno più i politici, ascoltare e parlare con la gente della realtà quotidiana. Stanno allora, chiusi nei palazzi, fanno delle linee, va tutto
ragazzo,
bene, no?
Quando prendi 2002, 2004, 2006 a fare il trasportatore, l'autista, ma io ne prendo 1.600, 1.500, 1.700 a fare il carrellista, faccio 8 ore e me ne vado a casa.
Sì, sì,
e
ma
devo
è
spendere
chiaro.
6.000 euro per le patenti? Chiaro. È tutto sbagliato.
Siamo d'accordo,
grazie,
con lei,
grazie,
buona
Valerio.
Giornata.
Buona giornata, forza Juve, dottor Giletti.
Ecco. Sempre l'unica donna che non tradisco.
Ma c'è il derby sta settimana?
Guardi, comunque, non parliamo di queste cose.
Hai detto una frase.
Ho detto, non ho mai tradito la Juventus, permetti, l'unica donna che non ho mai tradito, forse anche altro adesso.
Allora, c'è Domenico, abbiamo 30 secondi, Domenico, quindi velocemente dici la tua, buongiorno.
Buongiorno RTL, anche mia, buongiorno a tutti. Io volevo dire una cosa, io sono un sostenitore della Meloni dopo anni di sinistra che ho votato, e quindi poi li ho fatti fuori come loro hanno fatto fuori l'Italia. Io vorrei dire una cosa, con i soldi che con tutti i danni che si è ritrovata la Meloni quando si è insediata al governo, sia il reddito di cittadinanza,
parla del bonus extra, bonus
110,
quello
adesso
è un peso.
Cosa ci aspettiamo? Anche se io sono d'accordo con uno degli ascoltatori che ha detto che molte cose non li sta attuando rispetto alla campagna elettorale, e quello sono d'accordo, ma io dico purtroppo i soldi che hanno trovato loro, il governo attuale, nelle casse dello Stato, sono quelli. Noi ci portiamo dietro un debito oltre a quello che avevamo con l'extra, con il bonus 110, con reddito di cittadinanza, ancora per altri 10 anni. Quindi vorrei dire, io volevo fare governare la sinistra,
allora,
quello che si è trovato.
Allora,
una chiosa in fretta.
Allora, io sa che non è che sono sempre favorevole alle decisioni del Movimento 5 Stelle. Da un lato l'idea di Conte fece partire un PIL pazzesco, eccetera. Fu sbagliata nella globalità, oggi lo possiamo dire, perché c'è gente ricchissima che si è rifatto le case, certo, castelli, senza spendere una lira. Anzi, allora, su quella mossa lì, onestamente, si doveva fare in modo diverso, però ha avuto il merito.
All'epoca abbiamo gioito
perché il PIL italiano rispetto a Germania eccetera andava su. Oggi ne paghiamo conseguenze enormi. Enormi.
Sulla grazie distanza. Domenico.
Ciao Domenico, grazie agli amici.
Barbara, musica.
Sì. E i messaggi, se riusciamo dopo leggiamo qualche messaggio.
Leggili tutti però, veloci, tutti.
378-378-1025.
Anche quelli cattivi.
Ma non ce ne sono.
Got Betty Davis eyes, she'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. Appetite. She'll lay you on the throne.
Questa è davvero storia della musica degli anni 80. Kim Carne, Bad Baby Size, RTL 102.5 in chiusura quasi di Giletti 102.5. Prima puntata del 2005, messaggi.
Del 2025.
Del 2025, ho detto
cosa
2005.
Detto?
2005. Beh, a forza di parlare dei vent'anni della sinistra.
Fantastico, pensa a tornare nel 2005 all'indietro. Beh, stupendo. Sì. Sapendo tutto quello che accadrebbe, faremmo i soldi e palate. Il mago Thelma... in versione Barbara Sala. Senti, tutti andrebbero da lei, dimmi Barbara cosa succederà.
Ma il mio
nel
sogno
2010?
È fare la cartometra, te ricordi la zingara del Luna Park? Il mio sogno è quello, sì. Guarda
Cloris, come, sì, sì,
Cloris, Cloris. Cloris. Allora, buongiorno, il problema sono i salari, finché il super minimo sarà assorbibile lo stipendio non aumenterà mai. Il problema, dice qualcun altro, non è solo tagliare o meno i privilegi della politica, ma è il messaggio che questo governo sta dando, in particolare la tassazione deve essere progressiva.
Anche la flat tax era
no, io ripeto, devono tagliare le spese dello Stato, punto e basta. No? I privilegi della politica è giusto, sì, ma non risolvi tanto. I problemi sono quelli, fa una vera energica riduzione delle tasse. Non mi parlare sempre della siringa che in Calabria costa X, in Lombardia 2, non è lì, sono i costi veri.
Allora,
tipo
noi...
quelli che non cita mai la nostra Paola qua. Che sta pronta dalle
Maria
notizie.
Paola, come no,
la Raiola
che salutiamo perché ci ha seguito in redazione, ci hanno seguito in regia Ricchi Aristarco, Fabio Romano, Andy Ceccarelli. Massimo,
ma spiega, non è che ci ha seguito così, cioè, sta lì, è costretta, perché sennò marrebbe.
È il suo lavoro come il nostro. Grazie a Massimo Giletti, appuntamento a venerdì prossimo e lunedì sera, Rai 3, 21:20 per lo stato delle cose.
Con un documento ad hoc per il segretario Landini, di cui si discuterà molto nei giornali.
Che salutiamo, grazie che Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli.
E grazie ciao, a Massimo Barbara. Giletti.
Ciao.
Ciao, viva RTL.